Questa è la seconda parte della seconda lezione corrispondente al giorno 17 marzo. Nelle registrazioni precedenti ho cominciato a introdurre i temi principali di questo corso, che è dedicato alla nostra esperienza estetica, ai lineamenti, ai tratti fondamentali, alle caratteristiche principali della nostra esperienza estetica, al cospetto di un'opera d'arte. Questa esperienza, va presa sul serio, nel senso che ha dei connotati molto precisi e quando, si realizza compiutamente, quando il nostro incontro con l'arte è un incontro fortunato, cioè un incontro tra due entità che entrano in contatto. Bene, in questo caso abbiamo detto che si realizza una sorta di presenza, cioè l'opera non si limita semplicemente a informarci, raccontarci, mostrarci qualcosa di più o meno attraente, ma ciò che essa appunto mostra, narra, illustra, acquisisce a un certo punto la capacità di diventare presente. Diventare presente non perché si materializzi come in una specie di seduta spiritica, non abbiamo a che fare con un evento magico in senso stretto. E tuttavia, caratteristica dell'arte è quella di catturarci, di coinvolgerci, e all'interno di questo coinvolgimento proporci una esperienza del mondo di tipo nuovo, di natura più profonda e coinvolgente. Abbiamo usato questo termine in via preliminare, presenza, diventare presente, che vale naturalmente per tutto ciò di cui ci parla un'opera d'arte, i personaggi, le situazioni, l'intreccio di una storia. Tutto questo prende vita e diventa effettivamente presente. Dunque, non si incontra un'opera d'arte semplicemente nel nostro intimo. Perché? Perché tutto quello che recepiamo quando l'incontro è fortunato, abbiamo detto, tutto quello che recepiamo è come se invadesse la nostra vita, è come se entrasse nel nostro spazio e nel nostro tempo, al punto che potremmo dire che l'arte non ci fa entrare in altri mondi, non ci trascina semplicemente in mondi diversi da quello reale in cui viviamo, ma fa entrare viceversa gli altri mondi che essa riesce a creare nel nostro. Dove noi restiamo? Dove noi restiamo per tutto il tempo di questa esperienza, ma restiamo come se fossimo, diciamo, stupiti e rapiti nell'assistere a questa invasione, a questa affluenza di significati che risuona nel nostro spazio e nel nostro tempo. Stiamo usando delle immagini, come vedete, per il momento, no? Stiamo cercando di prendere confidenza con questa dimensione, cercando anzitutto di delimitarla, di descriverla per sommi capi. Ognuno di questi autori, George Steiner, Hans Georg Gadamer e Günther Feigl, si sono misurati con questa caratteristica particolare della esperienza estetica al cospetto dell'arte, cioè hanno considerato con la massima serietà questa dimensione di incontro con qualcosa di altro, e abbiamo anche ricordato come ciascuno di loro ci illustri questo incontro in maniera diversa. Abbiamo parlato dello straniero, del dialogante e di un estraneo, o comunque della dimensione di estraneità che pervade comunque dall'inizio alla fine anche il massimo della familiarità, anche il contatto più ravvicinato, anche l'esperienza più coinvolgente che possiamo fare di un'opera, come pensa, abbiamo detto, Figel. Cominciamo a entrare nel discorso più specifico di ciascuno di questi autori. In programma io vi ho inserito un testo di George Steiner, Nessuna passione spenta. In particolare vi ho ricordato alcuni saggi compresi all'interno di questa raccolta, su cui ci diffonderemo in maniera particolare. Però, in chiusura dell'ultimo incontro, vi ho menzionato un testo. Vere presenze, il titolo è già emblematico, Real Presences, che risale al 1989, dove Steiner, diciamo, riprende alcuni temi già sviluppati nei saggi di questa raccolta, che invece fa parte del nostro programma di esame, riprende alcuni temi e li sistematizza, li organizza in un discorso più organico e anche più ampio. Qual è il primo problema nel nostro rapporto odierno con l'arte? Il problema dei problemi, è che noi semplicemente siamo indotti per una serie di motivi a evitare, a scansare, a per certi aspetti anche girare alla larga dall'arte intesa come esperienza che può cambiare il nostro modo di vedere le cose. È l'insieme del nostro modo di vivere attuale che in qualche misura ci tiene a distanza, ci induce a prendere per tanti aspetti anche le distanze da un contatto diretto, immediato e ravvicinato con l'arte. Dunque, Steiner è tutt'altro che ottimista sul presente. Sa benissimo qual è la posta in gioco, cioè è il primo a rivendicare l'importanza di questa esperienza, ma con altrettanta onestà si rende conto che la stessa cultura universitaria, il modo di impostare la nostra educazione attuale, finisce in realtà per allontanarci dall'incontro con diciamo la dimensione autentica dell'opera, che è costituita fondamentalmente dall'opera stessa. Il nostro problema, dunque, è che siamo ammalati di mediazioni. Ci sono troppe mediazioni. Siamo circondati da mediatori, facilitatori, professori, i quali, magari con le migliori intenzioni, vorrebbero appunto introdurci, avvicinarci a opere prodotte da altri che però per tutti noi potrebbero essere molto nutrienti. Ecco, il problema fondamentale per Steiner è che viviamo in un mondo del secondario. Il secondario, o meglio, il testo secondario, non è il testo primario, ovviamente, ma il problema è che a forza di indulgere sui testi secondari, sulla letteratura critica che si studia abbondantemente anche in un corso universitario, noi finiamo per rinviare, nella migliore dei casi, per evitare, nella peggiore, il contatto diretto con l'opera. Leggiamo una quantità considerevole di saggi su Dante, ma non leggiamo Dante. Leggiamo saggi più o meno illuminanti sull'opera di Kafka o di Dostoevsky, ma non leggiamo, o leggiamo troppo poco o con non sufficiente impegno, non leggiamo abbastanza né Kafka né Dostoevsky. Lo stesso discorso può valere per la grande pittura, per la grande musica, cioè siamo oberati dalla critica e siamo anche in qualche modo ricattati dal bisogno di esibire una conoscenza più che dell'opera in se stessa di chi ne ha già parlato prima di noi. Naturalmente questa è una deformazione tipicamente accademica. Ecco, il libro di Steiner, che è un accademico, un professore, seppure un professore itinerante, senza fissa dimora, potremmo dire, nel senso che ha insegnato nelle università più importanti dell'Occidente. Ecco, Steiner, che pure è un professore, scrive un libro contro le deformazioni della cultura universitaria e per certi aspetti anche un libro che vuole ridimensionare la figura del professore. Quel che contano sono gli artisti, sono le fonti primarie. I professori debbono soltanto contribuire a illuminare, ad avvicinare il pubblico, gli studenti e, non dimentichiamo, se stessi, ad avvicinare tutti costoro alla fonte autentica di questa esperienza, che è l'opera. L'opera creata da un autore che poteva anche non crearla, visto che la creazione artistica è assolutamente libera, anarchicamente libera. Dunque, Steiner ci dà in mano un pamphlet che, diciamo, in maniera molto brillante, se la prende a turno con il giornalismo, con la tendenza cioè a parlare di tutto in maniera informata, ma inevitabilmente anche superficiale e sbrigativa, se la prende con la ricerca scientifica nelle discipline umanistiche e nella prassi diffusa soprattutto nei campus americani, di invitare un autore, un pittore o comunque un creativo a risiedere per un certo tempo all'interno dell'università per incontrare gli studenti e stabilire con loro una specie di scambio informale. Ecco, l'artista, lo scrittore, il pittore, il musicista che diventa amico e frequentatore del proprio pubblico, che lo avvicina, che addirittura si presta a per certi aspetti anche svelare i segreti del mestiere, l'artista che dialoga con il suo critico, con il professore, il recensore, lo studioso che magari gli hanno già dedicato dei testi, questo artista in qualche modo fa una specie di gesto, diciamo, poco protettivo, anzitutto nei suoi confronti. La sua arte ha bisogno anzitutto di essere protetta e tenuta al riparo dalla dimensione della chiacchiera, che naturalmente quando diventa chiacchiera alta, chiacchiera colta, è sommamente pericolosa. Dunque, vi parlo di questo libro perché in questo libro Steiner è come se ci avvertisse, ci mettesse in guardia rispetto agli ostacoli, agli impedimenti che derivano proprio da coloro che dovrebbero avvicinarci all'arte e invece per il fatto stesso di mettersi in mezzo, di dare in fondo quasi più importanza alla loro mediazione che all'opera stessa, ci mette in guardia rispetto a questa quantità di mediatori che, lungi dal mediare, invece, come se allontanassero progressivamente la meta, al punto tale che noi in qualche misura non la raggiungiamo mai o ci arriviamo talmente esausti, talmente sfiancati e in fondo poco fiduciosi rispetto a quello che potremmo aspettarci, che questo incontro poi alla fine non si realizza. Diventa infinitamente meno significativo di quello che potrebbe essere. È un testo che io vi raccomando, ed è un testo a cui io farò riferimento, durante queste prime lezioni che, dedicherò a Steiner. Vorrei però concludere questa seconda parte dandovi già qualche spunto testuale rispetto al testo, a uno dei testi, a uno dei contributi racchiusi in Nessuna passione spenta. In particolare vorrei leggervi alcuni passi tratti dal primo di questi saggi, una lettura ben fatta, titolo quanto mai emblematico. Allora, il rapporto con l'arte è diventato quanto mai, diciamo, scivoloso perché stiamo collocando delle trappole sulla strada che dovrebbe portarci all'arte. Siamo noi stessi che in qualche modo disseminiamo e nascondiamo delle trappole lungo questa strada. A parole proclamiamo questa necessità, la necessità appunto di un'esperienza estetica, ma poi il nostro modo di concepire la vita e la cultura soprattutto fa sì che in realtà noi stiamo prendendo progressivamente le distanze da questa esperienza. Steiner ha in mente dei modelli, diciamo, di esperienza, di lettura che vengono dal passato, che fanno parte della tradizione classica. È ben consapevole che oggi noi non possiamo ricalcare esattamente questi modelli. Questi modelli in qualche modo hanno fatto il loro tempo, hanno fatto epoca, ma poi hanno fatto anche il loro tempo e dunque non sono riproponibili. Io non sto certamente qua a riproporvi un modello, diciamo, classico in senso letterale. Tuttavia è importante che noi ne prendiamo coscienza per capire a che punto è la notte, cioè per capire che cosa l'orizzonte attuale della cultura ci consente di fare, al di là della nostra presunta libertà o autonomia. Siamo probabilmente inseriti all'interno di un quadro complessivo che ci suggerisce, ci consente addirittura di compiere determinate cose e non altre. Sentite come Steiner qualifica la lettura che è diciamo, raffigurata emblematicamente in un dipinto che lui commenta, un dipinto che sta sulla copertina di questo libro, Nessuna passione spenta, un dipinto del Settecento, di un pittore francese, Chardin, un dipinto intitolato Le Philosophes Lysantes. Allora, da questo dipinto, dal modo in cui viene costruita l'immagine, dagli oggetti che sono presenti, dall'insieme della scena, Steiner ricava in maniera molto efficace una serie di considerazioni sul senso della lettura nella prima modernità, siamo nel Settecento, ma diciamo ancora più indietro. Guardando questo quadro, noi capiamo un quadro che è per definizione muto, in cui viene raffigurato un uomo seduto a un tavolo, a una sorta di scrivania, con un grande volume aperto davanti a sé, un uomo vestito in un certo modo. Descriveremo compiutamente questa immagine la volta prossima. E da tutto questo si capisce che cos'è la lettura, cos'è stata l'esperienza della lettura e il rapporto con il testo in passato. Da questo quadro noi comprendiamo che leggere bene significa rispondere al testo, implica una responsabilità che sia anche risposta, reazione. Leggere bene significa iniziare una relazione di reciprocità responsabile con il libro letto. Nel quadro, Steiner osserva che Chardin ha voluto far cadere la luce, e cioè sottolineare con un chiarore esplicito alcune parti della scena, in particolare la pagina e la guancia del lettore. Questi due elementi, cioè questa luce che cade sulla pagina e sulla guancia del lettore, rappresentano, leggo ancora da Steiner, la doppia percezione che ha Chardin del fatto primordiale. Leggere bene significa venir letti da ciò che leggiamo, significa essere responsabili davanti al testo. È come se dalla pagina la luce si riflettesse sul volto del lettore, tra la pagina e il volto e l'occhio e in generale l'intera postura del corpo del lettore c'è una relazione diretta. Dunque, il lettore risponde alla pagina. Vedremo di capire meglio che cosa significa.